Non so se tutti sapete che prima di diventare un credente, fino all'età di 37 anni, sono stato un cattolico. Ero un cattolico convinto e pensavo di onorare Dio con il mio comportamento. Nella mia casa c'erano tante immagini, tante statue, c'era la Madonna, i Santi. E anche nella mia macchina avevo attaccato allo specchietto retrovisore un bel crocifisso. E pensavo di meritare qualcosa con queste opere, perché tanti non hanno tutti questi oggetti e io avevo qualcosa che gli altri non avessero. Per cui pensavo di essere una persona almeno non peggiore degli altri, ma essere anche una persona buona che meritavo qualcosa. E la mia vita cambiò quando un fratello mi presentò il Vangelo. E mi ricordo all'inizio, quando ero ancora confuso, in qualche modo difendevo i cattolici. Dicevo che loro avevano Cristo, ma avevano anche qualcosa in più di Cristo. Qual è il problema? Che problema c'è? L'importante è che abbiano Cristo. E questo fratello mi fece un'illustrazione molto semplice. Mi disse: se stai morendo di sete, ma stai morendo di sete, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di bere e più che mai hai bisogno di acqua. E se io in quel bicchiere di acqua ti metto una goccia di veleno, cosa succede? Succede che tu bevi, ma io ti sto avvelenando. Questo è quando si aggiunge qualcosa a Cristo. Satana è l'autore di questo veleno e Satana usa le religioni per diffondere il suo veleno. Persone che si ritengono buone, che confidano in una propria giustizia, che pensano di meritare qualcosa con le proprie opere. Tanti hanno bevuto e stanno bevendo di questo veleno. E usa uomini per diffondere queste eresie. Ma se nella maggior parte del mondo c'è una religione, un pensiero che viene seguito dalla maggior parte, quindi è già senza Cristo, Satana ha un bersaglio particolare da abbattere. E questo bersaglio è la Chiesa. Ci sono gli oppositori diretti del Vangelo, che sono quelli che ti insultano, ti oltraggiano, e poi ci sono gli oppositori nascosti, quelle persone che si travestono, persone che sono all'interno della Chiesa, che si dichiarano credenti, ma che sono dei lupi rapaci. Queste persone vengono usate per mettere quella goccia di veleno che serve a distruggere la Chiesa. E questo è ciò che stava succedendo nelle chiese dei Galati. Se possiamo andare nell'epistola ai Galati e leggeremo i primi 10 versetti. Galati, capitolo 1, dall'1 al 10. Che dice: Paolo apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e da Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come già abbiamo detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Oggi vedremo solo i primi 5 versetti di questa epistola. Questa epistola è un'epistola, è una delle più importanti per noi oggi. Tutta la parola di Dio è importante, ma la lettera ai Galati ha un significato particolare per gli evangelici. Molti storici della Chiesa sostengono che la Riforma protestante si sia fondata sul commentario proprio di Martin Lutero sulla lettera ai Galati. Martin Lutero dichiarò: «L'epistola ai Galati è la mia epistola». Prima di entrare nella profondità del testo, vediamo un po' una panoramica, facciamo una panoramica di quello che dice questo brano. Paolo è l'autore dell'epistola, come ci dice al versetto 1, ed i destinatari sono le chiese della Galazia, versetto 2. Ai tempi di Paolo, la Galazia e l'odierna Turchia, per capire dove si trova il territorio, aveva due significati distinti. C'era la Galazia del nord e la Galazia del sud era sotto l'impero romano, quindi c'era una provincia della Galazia romana che aveva più città. E Paolo nel suo primo viaggio missionario fondò 4 chiese nella provincia a sud, precisamente ad Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra e Derba. E anche la datazione della lettera è un po' dibattuta, perché Paolo andò nel suo primo viaggio missionario in queste città che aveva fondato, in queste chiese che aveva fondato, e solo nel secondo o terzo viaggio visitò la parte nordica. La lettera ai Galati è indirizzata a più di una chiesa, come dice il versetto 1-2, e questo ci porta a pensare che i destinatari fossero proprio quelli della provincia romana della Galazia del Sud. Ma perché Paolo scrive questa lettera? Quale fu la motivazione che portò a scrivere ai Galati? Ci troviamo all'inizio del cristianesimo e la maggior parte delle persone di queste chiese proveniva dal paganesimo. E in questo periodo c'erano dei giudaizzanti che si erano convertiti, o meglio, questi avevano fatto una confessione di fede, avevano accettato Gesù Cristo e perciò si dichiaravano fratelli. Ma in pratica non erano mai nati di nuovo, confidavano ancora nella propria religione, non avevano capito la grazia di Dio, erano dei falsi credenti. In pratica questi giudei volevano trasformare il cristianesimo e farlo diventare un'estensione della religione ebraica. I pagani dovevano prima diventare ebrei, perciò dovevano essere circoncisi. E poi questi insegnavano che per essere giusti davanti a Dio, sia i pagani e sia i giudei dovevano osservare tutti i comandamenti, dovevano mettere in pratica la legge. E quindi una giustizia non più sulla fede in Gesù Cristo, ma era una giustizia su dei meriti personali, sulle opere. Paolo viene a conoscenza di questa cosa, per cui è costretto ad intervenire, e lo scopo della lettera è quello di riportare i Galati alla sana dottrina, la giustificazione per sola fede. E poi c'è un'altra questione importante. Questi falsi insegnanti, per demolire il Vangelo della grazia, avevano demolito la figura di Paolo. Lo definivano un impostore. Chi è Paolo? Da chi ha avuto questo mandato? Paolo non è nessuno per portare il Vangelo. Chi l'ha riconosciuto? E Paolo non resta in silenzio. La posta in gioco è troppo alta, c'è in ballo la salvezza di queste chiese. E se guardiamo l'intera epistola, notiamo che Paolo usa dei toni molto forti. Non c'è nessun'altra epistola dove Paolo usa questi toni così energici. L'apostolo riprende con forza e usa toni di condanna per l'atteggiamento dei Galati. Infatti, se guardiamo il versetto 6, Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che va chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Cioè mi stupisco che un credente si faccia subito confondere, sta dicendo Paolo, al versetto 8 e 9, che se lui o un angelo o chiunque annunciasse un Vangelo diverso dalla grazia per sola fede che le era stato loro annunciato, sia anatema, che significa scomunicato, letteralmente, meglio detto, sia eretico. Al capitolo 3 li chiama insensati. Al capitolo 5, 2, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Ancora al capitolo 5, voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E al versetto 6, infine, al capitolo 6, versetto 11, dice, guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. E ci sono toni di condanna anche verso questi impostori. Alla fine del versetto 10, nel capitolo 5, dice, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. E poi ancora, si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Paolo difende la giustificazione per sola fede, ma per farlo deve difendere la sua autorità apostolica. Nei primi due capitoli Paolo spiegherà e difenderà il suo apostolato e poi nei capitoli 3 e 4 tratterà in maniera approfondita la giustificazione per sola fede. E infine ai capitoli 5 e 6 Paolo spiegherà le implicazioni della salvezza per sola fede. Cioè, cosa significa essere giustificati da Cristo, salvati dallo Spirito? In che modo devono camminare i credenti adesso che hanno Cristo? Nei primi 5 versetti che abbiamo letto, Paolo, come avete presente una nave rompighiaccio, cosa fa la nave rompighiaccio? Lo dice la sua stessa parola, spacca il ghiaccio. Paolo entra nella questione direttamente. E oggi vedremo i saluti della lettera e in questi saluti vedremo nello specifico due premesse fondamentali per la difesa del Vangelo. Vedremo l'autorità apostolica di Paolo, versetti 1 e 2, e il messaggio apostolico di Paolo, versetti dal 3 al 5. Vediamo la prima premessa, l'autorità apostolica di Paolo. Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Sappiamo tutti chi è Paolo. Paolo era un giudeo che perseguitava la Chiesa. Era un giudeo che apparteneva alla setta dei farisei. Era stato molto zelante nel rispetto della legge ed era molto preparato su tutta la scrittura. Era stato istruito da Gamaliele, un insegnante del Sinedrio. E Paolo, come sappiamo, incontra personalmente Gesù sulla via di Damasco. Paolo è l'autore della maggior parte delle epistole del Nuovo Testamento. E Paolo inizia questi saluti. E come stiamo vedendo non sono dei saluti semplici, ma mettono delle basi, sono una premessa a quello che sta per dire. Paolo sta dicendo in questi primi versetti, prima di iniziare chiariamo una cosa, io sono apostolo. In molte delle sue epistole Paolo si identifica come apostolo, ma in nessun'altra epistola spiega in maniera così dettagliata chi è che l'ha chiamato a essere apostolo, da chi è stato chiamato. Anche Pietro nelle sue lettere si identifica come apostolo. Definirsi apostolo era un modo per dare più autorità al messaggio che si portava. Paolo si identifica come apostolo. L'apostolo è una figura del cristianesimo molto elevata. Gli apostoli erano dei messaggeri. L'Apostolo è presente anche nell'Antico Testamento. L'Apostolo era l'inviato, il messaggero. Gesù innalza questa figura. L'Apostolo non è un messaggero comune, ma il messaggero di Gesù Cristo, è colui che porta il messaggio di Gesù Cristo. Gesù ha affidato il suo mandato in mano agli apostoli. Gesù, possiamo dire, ha elevato questi uomini. Seppure erano uomini come noi e perciò cadevano, gli apostoli avevano il più grande incarico che ci sia mai stato all'interno della Chiesa. All'interno della Chiesa Dio ha conferito alcuni come dottori, altri profeti, altri insegnanti, pastori, ma niente a che vedere con gli apostoli. Questi uomini ricoprivano il ruolo più importante che c'era da parte di Dio. Gesù diede a questi apostoli il potere di compiere guarigioni, di scacciare i demoni, come segni di conferma per l'autorità divina. E Gesù usò gli apostoli per formare la Chiesa primitiva, perciò c'era bisogno che loro avessero questi poteri per mostrare, per dare forza al messaggio che proclamavano. Gesù, durante il suo ministero, ne scelse 12 e i 12 lo accompagnarono e vennero istruiti direttamente da lui. Il messaggio dell'apostolo era un messaggio che veniva direttamente da Dio. Non ascoltare l'apostolo significava non ascoltare Dio. Ed i destinatari delle epistole a quei tempi sapevano molto bene che cos'era un apostolo. Quello che scriveva l'apostolo era un messaggio da parte di Dio, era la parola di Dio. Noi siamo figli dei loro insegnamenti. Noi, come dice Giovanni 17:20, siamo coloro che credono in Lui mediante la loro parola. Coloro che credono in Gesù mediante la parola che fu affidata agli apostoli. Il messaggio di salvezza fu dato in mano a questi uomini. Se ci ricordiamo Gesù prima di essere asceso al cielo, in Atti, leggo io il capitolo 1, versetto 8, dice: «E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Noi crediamo perché crediamo a quello che questi hanno scritto. I Galati potevano capire benissimo quello che Paolo stava dicendo. I Galati dovevano considerare l'autorità di Paolo in questo caso come apostolo e prestare ascolto al suo messaggio. Oggi non ci sono più gli apostoli. Qualcuno falsamente ancora si dichiara apostolo anche oggi, ma non lo è. Dopo la morte e la risurrezione di Cristo, solo Giuda il traditore fu sostituito da Mattia e da nessuna parte nella Bibbia si parla che dopo la morte di un apostolo venisse nominato un altro. Dio istituì degli apostoli solo in quel periodo particolare. E anche se il Nuovo Testamento attribuisce il nome di apostolo a uomini notevoli come Timoteo, come Barnaba, non hanno niente a che vedere con i veri apostoli. Dopo i 12, l'unico apostolo che venne scelto fu Paolo. Paolo fu testimone della risurrezione di Gesù. In Atti al capitolo 9:15, se ci ricordiamo, dopo che Paolo fa l'incontro sulla via di Damasco, Dio si rivolge ad Anania e gli dice di andare incontro a Paolo, di andarlo a trovare, di andarlo a fare visita. E Anania aveva paura di Paolo, perché Paolo stava perseguitando la Chiesa. Leggo il versetto 15, dice: «Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele». Paolo fu uno strumento di Gesù Cristo per portare il suo nome davanti ai popoli, soprattutto alle nazioni pagane. E Paolo ricevette altre apparizioni di Gesù Cristo, sempre citate in Atti, ancora in Corinzi. Nel primo Corinzi lui si definisce apostolo di Gesù Cristo, dice al versetto 1 del capitolo 9: «Non sono apostolo, non ho veduto Gesù, il nostro Signore». In questo primo versetto l'apostolo chiarisce una cosa: io vi parlo come apostolo, non fattomi da solo, non da parte di uomini. Paolo non ha ricevuto il suo mandato né dalla Chiesa primitiva né da tanti altri uomini, ma, come ci dice il versetto, per mezzo di Gesù Cristo. Paolo mette enfasi al fatto che chi l'ha fatto apostolo non è un uomo, ma è Gesù, è Dio. Ma distingue comunque la figura del Padre e quella del Figlio, perché subito dopo dice: è da Dio Padre. Paolo fu scelto come apostolo direttamente da Dio, ed è un argomento che affronterà, come detto, in tutti i suoi due, in questi due primi capitoli della lettera. Infatti, se guardiamo il primo capitolo, potete vederlo anche voi al versetto 11 e 12. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Poi ancora il versetto 15. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque. Paolo fu scelto non da uomini, ma la sua chiamata procedeva direttamente da Dio. E alla fine del primo versetto Paolo esalta la risurrezione. Dice che Dio lo ha risuscitato dai morti, riferendosi a Gesù. Paolo innalza la risurrezione di Cristo. La risurrezione di Gesù fa parte del Vangelo. Senza la risurrezione di Cristo non ci sarebbe nessuna buona notizia, non ci sarebbe il Vangelo. E l'Apostolo non perde mai l'occasione per testimoniare della risurrezione di Cristo. Oggi si parla poco della risurrezione di Cristo. Si parla della morte di Cristo, ma poco della risurrezione. Come mai? Come mai ci si dimentica di innalzare Dio? Perché qua dice che è Dio che l'ha risuscitato dai morti. Paolo innalza la risurrezione di Gesù Cristo avvenuta da parte di Dio. Andando avanti, vediamo al versetto 2, Paolo dice: e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Paolo include in questi saluti anche i fratelli che sono con lui. Ci tiene a sottolineare che lui non è da solo, ci sono altri con lui che stanno approvando, condividono il messaggio che lui sta portando. E quindi questo dava più forza ancora alla lettera: non sono da solo a scrivervi queste cose. E questi potevano testimoniare e confermare che Paolo era veramente un apostolo. C'erano altri fratelli che collaboravano con Paolo e volevano riportare i Galati alla sana dottrina. Paolo difende e chiarisce la sua autorità con fermezza. Non si lascia in alcun modo intimorire dai falsi insegnanti, ma dichiara con forza chi è lui e chi gli ha affidato il potere, chi gli ha dato il potere di portare il messaggio di salvezza. E non lo fa per innalzare se stesso, come abbiamo detto, ma deve difendere la giustificazione per sola fede, deve difendere il Vangelo. In questa prima premessa Paolo entra direttamente nella questione, contrasta le accuse dei falsi credenti che avevano mosso contro la sua autorità e mette un paletto fermo: io sono apostolo e quello che vi sto per dire è un messaggio che viene direttamente da Dio, perciò ascoltate. E questo ci porta a vedere la seconda premessa, il messaggio apostolico di Paolo, quello che Dio ha da dirvi. Il versetto 3 dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Anche in questa seconda parte dei saluti di Paolo, Paolo non perde tempo. Il suo obiettivo adesso non è innalzare se stesso, ma è demolire le eresie che hanno portato questi all'interno della Chiesa, cioè che il Vangelo, un Vangelo che ha bisogno di opere. Il versetto dice: grazia e pace a voi. Beh, un saluto di questo tipo forse oggi non viene più usato, ma nella Chiesa primitiva aveva un significato ben preciso. Cosa vuol dire grazia a voi e pace? Cos'è la grazia? E cosa vuol dire pace? Paolo sta dicendo che voleva essere in pace con i Galati? È questo che vuole dire? No, assolutamente. Il messaggero sta dicendo grazie a voi e pace da parte di chi? Da parte di Dio e di Gesù Cristo. E distingue Dio definendolo Padre e Gesù definendolo Signore, che significa padrone. Perciò sta dicendo pace da Dio nostro Padre e dal nostro Padrone Signore Gesù Cristo. È importante chiarire una cosa. I Galati erano dei veri credenti, erano confusi, ma erano dei veri credenti perché Paolo li chiama più volte fratelli e anche qui include nostro Padre e include anche loro. Paolo in questa sola frase riassume quello che è il Vangelo. Il Vangelo non si basa sulle opere, ma si basa sulla grazia di Dio. La grazia di Dio porta la pace con Dio. La grazia non si basa su opere umane meritorie, perché se la grazia si basasse sulle opere umane non sarebbe più grazia. Non è, e la grazia e la pace con Dio vanno di pari passo. La grazia si basa su qualcosa che chi la riceve non merita. Non è la pace di questo mondo a cui Paolo si sta riferendo, ma è la pace con Dio. Quando la Bibbia ci parla di pace, è sempre intesa la pace con Dio e non con le persone del mondo o con gli altri, ma è la pace con Dio. Perché il mondo non potrà mai essere in pace finché è sotto il dominio di Satana. Ma quando ci dice che siamo in pace con Dio, ci dice che non siamo più nemici di Dio come eravamo in passato. Ma Dio fa pace con noi tramite la sua grazia. Quindi la pace, per dirla in altre parole, è una conseguenza della grazia di Dio. Dio fa pace con l'uomo mediante la sua grazia. Il peccatore ha pace con Dio grazie alla sua grazia. E come è avvenuta questa grazia? Paolo non lascia nessun caso, nessun particolare. Versetto 3 e 4, leggiamoli assieme. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Paolo non si limita a sintetizzare la salvezza, ma spiega anche come è avvenuta la salvezza. La grazia e la pace con Dio vengono dal sacrificio di Gesù Cristo, la sua morte e la sua resurrezione. Isaia profetizzò su Cristo al versetto 5 del capitolo 53, se ce lo ricordiamo. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Questa è la natura del Vangelo. La pace con Dio non si ottiene con sforzi umani, ma la si ottiene tramite il sacrificio di Gesù. Nella grazia non ci sono opere, ma c'è solo la fede, e come sappiamo in Efesini ci viene detto che è un dono di Dio. La salvezza avviene solo tramite la fede nel sacrificio di Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Sempre Paolo in Colossesi dice le stesse cose. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Il sacrificio di Gesù è l'unico modo che l'uomo ha per essere riconciliato con Dio. E questo non significa che il credente che crede non possa più peccare, ma che i suoi peccati sono stati imputati a Cristo. Nessuna opera dell'uomo può soddisfare la giustizia di Dio. Il documento a noi ostile, per dirlo in modo comprensibile, è un certificato, se vogliamo rappresentarlo, dove ogni uomo ne ha uno in possesso e c'è scritto un debito inestinguibile, perché c'è il peccato. La legge aveva lo scopo di mostrare all'uomo tutto il suo peccato. Dio diede i comandamenti e la legge per mostrare tutta la sua santità. L'uomo doveva capire che senza la grazia non c'era nessuna speranza per lui. Invece l'uomo si è messo a voler obbedire alla legge solo esteriormente, pensava di raggiungere Dio. Ma nessuno può raggiungere la grandezza di Dio, perché nessuno è come Dio. Cristo è l'unico che ha soddisfatto tutta la legge, è l'unico che non ha mai peccato. L'uomo non contribuisce in nessun modo alla propria salvezza. L'unico che rende giusto il peccatore è la giustizia di Dio nel sacrificio di Gesù. La natura del Vangelo è la croce di Cristo. Ma Paolo, come detto, non si limita a questo, va avanti e adesso mostra che il Vangelo ha anche un obiettivo. Andando avanti nella lettura, Paolo ci dà la motivazione del sacrificio di Cristo. Dice: per sottrarci al presente secolo malvagio. La parola sottrarci ci dà l'idea di un salvataggio. Può essere intesa meglio per strappare. E cosa vuol dire secolo malvagio? È inteso il periodo in cui è vissuto Paolo? Oppure significa 100 anni? Cosa vuol dire secolo malvagio? La parola in greco per descrivere questo secolo malvagio qui è aion, e non si riferisce a un periodo di tempo, ma si riferisce a un sistema di passaggio, al sistema del mondo. Al presente secolo malvagio vuol dire al sistema di questo mondo dominato da Satana. Dopo la caduta tutti gli uomini sono sotto il potere di Satana. Lo dice anche Giovanni nella sua epistola. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Per fare un'illustrazione, non so se avete mai visto una prigione. La prigione ha tante celle. Il mondo è racchiuso in un'unica cella. Tutto il mondo è all'interno di questa cella, nessuno può uscire. E mi viene in mente un film, non so se vi dice qualcosa, Sorvegliato Speciale, di Sylvester Stallone. C'è solo una differenza. In quel film lui era un sorvegliato speciale del direttore. Qui il sorvegliato speciale sei tu e tutti gli uomini. L'uomo pensa di essere libero, ma è prigioniero del maligno. Ed è una fortezza inespugnabile. Nel film il direttore fa in modo che Stallone non esca più da quella prigione. E così fa Satana. Tutti gli uomini sono spiritualmente morti e sono prigionieri a loro insaputa. Satana è anche il loro padre e il loro padrone perché lo servono. Satana fin dalla caduta ad Adamo ed Eva ha messo delle catene ai piedi. E tutti gli uomini nascono con queste catene. E lui tira queste catene. E quando uno si converte, come quando uno crede, come se ci fosse bip e la catena si spezza. Sei libero. Il credente che ha pace con Dio, anche se vive in questo mondo, non è più sotto il potere di Satana. Adesso ha un nuovo padrone. Appartiene a Cristo, è messo da parte, è già dichiarato santo, ha già il sigillo di appartenenza a Dio, lo Spirito Santo, è stato strappato dalle mani di Satana e oggi vuole fare le opere di Dio, suo Padre, e del suo Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vuole obbedire alla parola di Dio non per essere giustificato come facevano i Galati, ma perché vuole somigliare a Cristo, vuole piacere a Dio e vuole fare quelle opere che Dio ha precedentemente preparato per lui, vuole santificarsi. Se non hai questo desiderio, è un brutto campanello d'allarme per te. Forse sei ancora incatenato a Satana. Alla fine del versetto 4, Paolo, dopo aver spiegato l'obiettivo della morte di Cristo, comunica la fonte della salvezza. Chi è l'autore della salvezza? Chi è colui che ci ha voluto sottrarre da questo secolo malvagio? Dice: secondo la volontà del nostro Dio e Padre, è stata la volontà di Dio che ha voluto liberarci dai nostri peccati e da Satana. Gesù lo spiega anche in Giovanni, dice capitolo 6, perché sono disceso dal cielo? Non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù aveva una missione da parte del Padre da compiere, ubbidire alla volontà del Padre. Gesù ha dato la sua vita per volontà del Padre. Sempre in Giovanni, capitolo 6, versetto 40, dice: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ma Dio ha una motivazione che lo ha portato a sacrificare suo figlio, e la conosciamo benissimo, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui, ascoltiamo, non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo al tal punto che sacrifica suo figlio sulla croce a posto dell'uomo. E Giovanni mette l'enfasi al fatto che non solo ha amato Dio, ma ha tanto amato. E perché? Perché lo fa? Lo fa solo per misericordia e per la sua gloria. Perché altrimenti per l'uomo non ci sarebbe nulla da fare, ma sarebbe perito, come abbiamo ascoltato. Sarebbe stato distrutto. E perché sarebbe stato distrutto? Perché se lo merita, perché ha un cuore insanabilmente malvagio, perché è contaminato di peccato, è pieno di peccato, non c'è nessuna parte del suo essere senza peccato. Questo è il Vangelo della grazia è solo opera di Dio. L'uomo non contribuisce in nessun modo alla grazia, l'uomo non può partecipare alla sua grazia e neanche può conservare la salvezza con le sue opere. Sono un panno sporco agli occhi di Dio. Questo è il messaggio che annunciava l'Apostolo. Al versetto 5 Paolo termina questi saluti dicendo: al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Di chi è il merito della salvezza? Dove compare l'opera dell'uomo in questo piano di Dio? Da nessuna parte. Nessun uomo può vantarsi davanti a Dio. È per grazia che siamo stati salvati, dice Efesini, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. La gloria è solo di Dio, solo a Dio deve andare la gloria. Come rispondi a questa grande salvezza? Come rispondi a quest'atto di misericordia? Oppure tu, anche tu sei un nemico del Vangelo e magari questo messaggio ti sta innervosendo, ti dà fastidio. In questi soli 5 versetti c'è tutto ciò che serviva ai Galati per togliergli ogni dubbio. Ma Paolo scaverà ancora di più, andrà nella profondità in tutta l'epistola per eliminare qualsiasi radice velenosa, perché le chiese si erano incamminate notevolmente per la via della distruzione, erano diventate eretiche. Ricapitolando, oggi abbiamo visto due premesse fondamentali per la difesa del Vangelo: l'autorità apostolica di Paolo e il messaggio apostolico di Paolo. Due verità senza tempo, molto importanti, soprattutto ai nostri giorni. Paolo difende con forza la sua autorità e il messaggio di salvezza. Oggigiorno, purtroppo, quando parliamo di autorità, c'è una certa repulsione per questa parola. Nella nostra società contemporanea la figura dell'autorità ha perso molto valore. E anche all'interno della Chiesa questa figura ha perso valore. Oggi non abbiamo più gli apostoli, ma ci sono altre figure che la parola ci dice che Dio ha messo per la guida della Chiesa. Le autorità di Dio che ha messo all'interno della Chiesa, permettetemi di dire, hanno perso del sano potere. I membri vogliono essere indipendenti e non sottomessi a nessuno, neanche agli anziani. Chi è questo? E dall'altra parte, gli anziani o insegnanti nelle chiese vogliono essere più amici degli altri che essere fedeli alla parola di Dio. Ma la cosa più triste è che chi ha perso autorità è la parola di Dio stessa. Abbiamo sentito l'introduzione, quello che diceva Davide. Quante volte l'abbiamo letto? Quando usciamo abbiamo un problema, ci crediamo a quello che leggiamo? In tante chiese non si predica più il vero Vangelo. C'è più timore degli uomini che di Dio. I messaggi che vengono predicati hanno paura di offendere l'uditorio. Le chiese preferiscono ascoltare dei messaggi dove l'uomo è al centro. Dio è buono. È tutto per te. Vai tranquillo, cioè Dio vive per te. Non si parla della malvagità dell'uomo, della totale depravazione dell'uomo. Non si parla della santità di Dio. Non si parla dell'ira di Dio. Non si parla del giusto giudizio di Dio, di come Dio detesta il peccato. E se non si parla di queste cose, significa che non sta parlando Dio, stanno parlando degli uomini, e gli uomini non salvano. Dio salva. Nessuna religione può portare alla salvezza, nessuna opera dell'uomo. Anche oggi c'è bisogno di difendere l'autorità di Paolo per portare il Vangelo. O per dirlo in altre parole, c'è bisogno di difendere l'autorità della Scrittura, di innalzare dalla Scrittura per portare il Vangelo. La Scrittura è la parola di Dio, è il messaggio che Dio ha per te. E le autorità nella Chiesa sono state istituite per vigilare, per sorvegliare chi sono i lupi rapaci, chi è che porta delle eresie, chi porta i falsi insegnamenti. E se questo non viene fatto, non si sta ascoltando Dio. L'autorità nella Chiesa deve essere data in primo luogo alla Scrittura. Paolo non aveva paura di offendere l'uditorio. Era fedele all'incarico che Dio gli aveva dato. Lo dirà al versetto 10. Lui non voleva piacere agli uomini, ma a Gesù Cristo. E per piacere a Gesù Cristo era diventato nemico degli uomini. Il vero Vangelo innalza Dio e abbassa l'uomo. Colpisce l'orgoglio dell'uomo. Gli mostra che non meritiamo nulla. Non puoi confidare in te stesso, nella tua giustizia, perché non c'è giustizia né in te e né in me. Hai bisogno della grazia di Dio. Il Vangelo è questa bellissima notizia. Dio ti ha fatto la grazia. Hai pace con Dio tramite il sacrificio di Gesù Cristo. Una giustificazione senza opere, ma solo per fede. Se credi in questo messaggio, gioisci, perché hai ottenuto la salvezza e nessuno può comprare questa grande salvezza. Sei giusto davanti a Dio. Altrimenti non aspettare, perché il tempo non è nelle tue mani, ma approfitta della misericordia di Dio che oggi c'è e riponi la tua fede unicamente nel sacrificio di Gesù Cristo e sarai salvato. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti e adorarti, vogliamo chiedere perdono quando non ascoltiamo quello che tu hai da dire, Signore, nella tua parola. Ci sono tanti insegnamenti e noi restiamo sempre quelli di prima. Vuol dire che non ascoltiamo, Signore. Ti chiedo di trasformare le nostre vite e se c'è qualcuno che ancora direttamente o indirettamente, Signore, che sia io stesso, Signore, che confida nelle proprie opere, Signore, che tu possa liberarlo da questo inganno, da questo veleno mortale e possa donargli la fede, Signore, per credere nel sacrificio di tuo figlio. Signore, chiediamo la tua misericordia su di noi, anche adesso. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.